fare, no? Hai un po' di strizza, cioè nel senso è qualcosa che ti viene un po'. Poi se considerate che ieri sera ho avuto un incontro in un'altra comunità, questa mattina sveglia presto, cioè stai lì così, e quindi hai sempre questa tensione iniziale, che ci sta, poi finisce quando arrivi dietro al pulpito, perché devi pensare al messaggio da trasmettere. Quindi avevo l'impressione che oggi poteva essere una giornata intensa, impressione che è svanita e che è diventata certezza durante la lode. Poi, siccome Gianluca è un mio carissimo amico e mi vuole bene, ha deciso di fare quest'altro intervento. Quindi è proprio... Esatto, quindi... Però vediamo gli aspetti positivi, che sono almeno tre. Il primo è che mi fa veramente piacere rincontrarvi ed è bello rivedervi e rivederci. Il secondo è che l'ultimo anno, il 2021, l'ho trascorso molto in una regione barbara come la Lombardia. Spero che nessuno abbia parenti, amici, familiari lombardi. E quindi, no, ma dico questo per la lingua, perché ascoltare la vostra parlata è veramente bello, quindi per questo vi ringrazio. E beh, la terza è quello che possiamo stare insieme, possiamo stare qui a parlare. Già vedete? Sì, grazie. Perfetto. La Chiesa è il luogo della speranza perché non guarda alla quotidianità, ma radici nell'eternità. Non so se è così, vado a memoria. Perfetto. È quello di cui parleremo oggi. Oggi non parleremo tanto di cristiani perseguitati, di porte aperte, ma parleremo di quanto si riesce a fare nel mezzo della disperazione. E penso che, e per questo ringrazio Gianluca che ha dato, cioè, ha fatto un intervento molto sostanzioso, ma che ci permette di analizzare un aspetto importantissimo, la speranza che possiamo condividere. E per condividere speranza si deve partire da una base, che è la disperazione. Semplice. E oggi parleremo di una nazione in particolare, della Siria, un po' del Medio Oriente, ma in particolar modo della Siria, e vedrete anche una foto del pastore Abdallah. E di quello che è speranza. Ora non so se funziona e se cambia la slide. L'uomo che vedete seduto qui in foto è fratello Andrea, lo conoscete, tuttora in vita, 93 anni, fondatore di Porte Aperte. E lui fonda Porte Aperte come una missione di contrabbando, cioè si prendevano le Bibbie, si contrabbandavano, famosa la preghiera, Signore tu che hai dato la vista ai ciechi, togli le doganieri, se... Non ho aggiunto il continuo della preghiera che era se vuoi ridagliala, ma proprio se vuoi. Però in realtà era proprio questo il senso che stava dietro i nostri interventi. Portare le Bibbie lì dove era impossibile avere le Bibbie. Ma questi erano gli arbori della missione. La persecuzione è cambiata, in questi 65 anni è cambiata ed è cambiato anche il nostro intervento. Ma c'è una cosa che vorrei condividere con voi. Porte Aperte non contrabbanda più Bibbia, nel senso che oggi è molto più facile averle online. Le puoi scaricare, le metti in chiavetta. In realtà ci sono dei posti dove le Bibbie vengono contrabbandate, vi racconto questa. Uno dei modi che vengono utilizzati per contrabbandare Bibbie è dentro le casse da morto con i morti. Perché nessuno aprirebbe mai una cassa da morto e mancherebbe di rispetto al morto. Se non mi sbaglio, qui a Pistoia c'erano le prime sale di autopsia risalenti ai tempi andati e non si poteva fare l'autopsia perché la Chiesa Cattolica non voleva, si mancava di rispetto al corpo. Quindi è un po' questo il luogo in cui ci muoviamo. Si contrabbandano meno Bibbie, ma si continua a restare al fianco dei cristiani perseguitati. Ma fratello Andrea, veniva detto qualche volta, la tua presenza tra noi vale per noi più di 20 predicazioni, e non perché le predicazioni non fossero interessanti, dipende dal predicatore quello probabilmente, ma perché era impensabile per delle persone sapere o vedere che qualcuno dall'altra parte del mondo era disposto ad affrontare dei viaggi e prendersi dei rischi per stare con loro. Questo è quello che continuiamo a fare, stare al fianco dei cristiani perseguitati. E quando vi diamo notizie, quando sentite le notizie di Porta Aperta, le richieste di preghiera, sono richieste che vengono da persone che stanno lì. Tutti i nostri partner locali, quelli che chiamiamo partner locali, sono perseguitati che aiutano altri perseguitati. Sono persone che durante gli anni ci lasciano, che sono costrette a scappare, che devono andarsene, che vengono imprigionati o che alle volte vengono persino uccisi. E sono loro che compiono questo lavoro. In realtà siamo noi che compiamo questo lavoro, noi, non solo Porte Aperte, ma noi Corpo di Cristo, voi, noi, le nostre preghiere, i nostri doni. Ecco, di questo parleremo oggi. Giusto per darvi un'idea della nuova lista, la World Watch List che vedete proiettata qui, sono 312 milioni i cristiani perseguitati, limitandoci alle 50 nazioni che vedete elencate sulla lista. All'uscita c'è un banco libri fuori, così possiamo stare tutti più tranquilli, più liberi. Vi chiedo di prenderne una copia se non la ricevete, è uno strumento di preghiera, ma è anche uno strumento di informazione, perché questa lista, il report contenente questa lista, è stato presentato al Parlamento europeo ed è stato presentato anche in Camera dei Deputati, in sala stampa della Camera dei Deputati del Parlamento italiano. Le persone iniziano a prendere informazione. 312 milioni di cristiani perseguitati, 360 milioni se si considerano anche i paesi che vanno dalla posizione numero 51 sino alla 70-75 circa. Quindi è un fenomeno globale che coinvolge tante persone. Le tematiche, i trend principali sono quattro. La vittoria talebana è diventata benzina per il terrorismo islamico, per il fondamentalismo jihadista. Cresce il fenomeno di una chiesa profuga, una chiesa che è costretta a scappare. La popolazione cristiana di alcune città medio orientali è andata via nel corso degli ultimi anni. Città come Aleppo, Damasco, Homs, Bassora, Baghdad, sono state totalmente lasciate dai cristiani. Cresce una chiesa profuga perché, come nel libro degli Atti, al capitolo 8, il cristianesimo viene predicato in altri luoghi a causa della persecuzione, avviene che i cristiani, o meglio, le persone diventano cristiane e si convertono anche nei campi profughi. Perché ci sono pastori, evangelisti, uomini, donne che condividono il messaggio di Dio dentro i campi, all'esterno dei campi, nelle vicinanze dei campi. Ci sono profughi che si convertono. Battesimi tenuti, svolti all'interno di campi profughi. Persone che lasciano tutto e incontrano Cristo. Il modello cinese di controllo centralizzato della religione viene implementato da altre regioni. Pensate che in Cina la Bibbia sta venendo totalmente distorta. Il passo di Giovanni 8, quando Gesù dice alla donna trovata in adulterio, e vai dove sono i tuoi accusatori, nessuno ti condanna, neanch'io, vai a non peccare più. E per la traduzione cinese, Gesù a un certo punto dice alla donna, vai perché anch'io sono un peccatore come te. Governi autoritari usano le restrizioni Covid-19 per controllare e limitare le attività delle chiese. Ci sono chiese, per esempio in Algeria, già si contano 16 chiese chiuse. Alcune chiese sono state chiuse a causa del Covid, ma in realtà quando sono andate giù le restrizioni, alcune chiese non hanno potuto riaprire. Questa è la situazione. Si parla di persecuzione, si parla di dolore, ma in realtà è qui è la speranza che noi abbiamo. Il fattore fede. Una mia amica condivideva una lezione tenuta a un corso che ha seguito a un corso universitario parlando della costruzione della pace. E una degli argomenti che non si prendono mai quando si parla di ricostruire la pace è il tema religioso. Tu puoi costruire la pace in qualsiasi maniera, ma non parlare di religione. In realtà quello che abbiamo scoperto nel corso degli anni, questo è un report del 2020 ed è consultabile, lo trovate sul sito, che è proprio il fattore fede che permette alle organizzazioni, alle chiese locali di fare la differenza. Quella fede che è stata la causa della tua sofferenza, perché tu sei stato perseguitato a motivo della fede, ecco, quella stessa fede si trasforma in speranza. In alcune città medio orientali, giovani musulmani hanno ripulito le chiese e gli edifici dei cristiani e hanno chiesto ai cristiani di ritornare, perché quei luoghi, senza la presenza cristiana, non sono uguali. I leader religiosi responsabili di queste ONG, e due in particolare, una che si occupa di cura dei traumi e una che si occupa di aiuti umanitari, infondono, riescono a infondere alle persone, ai collaboratori, al loro staff, dei sentimenti cristiani, dei sentimenti di speranza, ma anche delle grandi motivazioni per continuare ad andare avanti. I responsabili di alcune ONG, di alcune chiese, hanno più fiducia, o meglio, godono di maggiore stima e fiducia rispetto ai politici locali. L'aspetto locale, e quindi aiutare queste persone, aiutare queste chiese, queste organizzazioni che sono lì, permette di arrivare prima alla risoluzione dei problemi. Perché sono persone che parlano la stessa lingua, sono i tuoi vicini di casa, sono persone che puoi andare a trovare, sono persone che vedono il problema prima ancora che venga esposto. Ecco, la fede diventa motivo di speranza. Dovreste vedere una foto con a destra un uomo, ok, lui è il pastore Abdallah, che nel 2019 è venuto in Italia al nostro ultimo convegno in presenza, e lui è uno dei nostri partner locali. Abdallah aveva un gruppo giovani di 70 membri, dopo la guerra si è ridotto a 11. Durante i bombardamenti nella sua città, ad Aleppo, il posto più sicuro dove stare era il bagno di casa. Cecchini erano agli angoli delle strade. Bombe, distruzioni, chiesa, speranza. La sua chiesa è stata adibita a centro di speranza, quindi all'interno dei suoi locali c'è una sala adiacente alla chiesa, dove le persone si incontrano. Ricevono aiuti, ricevono pacchi alimentari, ricevono gasolio per l'inverno. Considerate che in Siria lo stipendio medio annuale è sotto i $1,000 in questo momento. Annuale, non mensile. Il carburante è aumentato del 50%. Il carburante lì viene utilizzato poco per le macchine, più per riscaldarsi. Ed è una nazione che vive da 10 anni la guerra. Pensate che ci sono molti siriani che stanno lasciando la Siria per andarsi ad arruolare nelle milizie in Libia, perché gli dicono: vieni, combatti e ti paghiamo un mese di affitto di casa tua. E queste persone sono talmente disperate che vanno senza sapere se torneranno, come torneranno e se riceveranno quei soldi. Ma è talmente tanta la disperazione che provi qualsiasi cosa pur di aiutare la tua famiglia. C'era un ragazzo che ha perso una gamba a causa, un cristiano Elias, a causa di un'esplosione, se non ricordo male, e attraverso uno di questi centri gli è stata data l'opportunità di avere una protesi, gli sono state fornite delle lezioni di guida, gli è stato fornito un taxi e adesso è in grado di generare reddito ed essere autonomo. E quel passo in Isaia che dice: i giovani si stancano, ma chi confida nel Signore acquista nuove forze. Io ho visto il video di questo ragazzo che camminava con la protesi e correva con la protesi, e sì, è vero. Sì, chi spera nel Signore, acquista nuove forze. Vite ricostruite, speranza lì dove non c'è speranza. E conversioni. In un paesino di 700 abitanti, non so se c'è un quartiere qui che ha circa 700 abitanti, quindi sostanzialmente dove si conoscono tutti, la persona più importante è lo sceicco, in realtà non è il suo nome ma lo chiamano così, è un alavita, quindi un musulmano che appartiene comunque a una cerchia ristretta del mondo musulmano, un alavita appunto, e lui, la sua parola vale su tutto, matrimoni, funerali, fidanzamenti, attività commerciale. Lo sceicco ha un figlio, si chiama Anwar. Anwar chiede al padre se Allah lo ama, se lui quello che fa piace ad Allah. E gli alaviti hanno questa sorta di tradizione orale, no? Questi segreti che vengono passati da generazione in generazione. E il padre di Anwar gli risponde, quando sarai grande capirai. Il problema è che Anwar diventa grande, ma continua a non capire. E la sua vita a un certo punto si schianta. Si iscrive all'università ma non riesce a studiare, la sua attività accademica è veramente messa male. Il fatto che vada all'università comunque gli permette di non partire per la guerra perché ufficialmente sta studiando ed è talmente disperato che pensa al suicidio. Una ragazza cristiana, una ragazza che lui aveva preso in giro tante volte perché voi adorate Gesù e dite che è un Dio, no, è una persona, è un uomo, forse un bravo uomo. Questa ragazza gli dice, boh, visto che ti devi uccidere o ti vuoi uccidere, prega Gesù. Lui prega Gesù, non succede nulla al momento, però poi sente un profondo senso di pace. Ma lui è il figlio dello sceicco. E a un certo punto frequenta il suo primo culto e racconta, io non ricordo la predicazione, anche lì forse dipende dal predicatore, non ricordo i cantici, forse dipendeva dal gruppo lode, l'unico pensiero che avevo fisso in testa era, se la mia famiglia venisse a sapere che io mi trovo qui, sono un uomo morto. La sua famiglia viene a sapere che Anwar si trova in chiesa. Possibile mettere il video?
الإنسان ويهمك لحالك من شو عملت في أمي شو عملت في إخواتي شو عملت فينا
Ammar ci raccontava del suo lavoro con i bambini e diceva: i bambini non hanno bisogno di un insegnante, hanno bisogno di una persona che si prende cura di loro. Sapete, prima o poi la guerra in Siria finirà, ce lo auguriamo tutti. C'è una nazione da ricostruire. Non tanto le macerie, credetemi, alcune città sono veramente messe male, ma dal punto di vista etico, morale. E chi potrebbe parlare di perdono se non i cristiani? Quando a un certo punto le forze in campo dovranno riprogettare la nazione, quali sentimenti avranno? Come puoi parlare di pace con la persona che ti ha rapito il figlio? Come puoi parlare di pace con chi ti ha odiato? Non so se seguite la cronaca internazionale, ma qualche settimana fa dei guerriglieri dell'ISIS sono stati, cioè alcuni guerriglieri hanno attaccato un carcere dove c'erano dei guerriglieri dell'ISIS. Queste persone, alcune di queste persone sono semplicemente scomparse. Quindi la situazione in questa nazione è che c'è fame, guerra, difficoltà, carestia e persone libere, persone che hanno ucciso e che potrebbero ridare vita, per esempio, allo Stato Islamico. C'è una nazione da ricostruire. Ecco perché dobbiamo aiutare la Chiesa che sta lì a ricostruire questa nazione. Sembra questo un percorso qualcosa di distante da noi, ma qualche settimana fa mi trovavo a una conferenza missionaria e l'oratore, il direttore di una missione, era un fratello rumeno. Ora voi questo non dice nulla, vi faccio un po' di storia. La Romania sta mandando molti missionari nel mondo, anche nei paesi più pericolosi, credetemi. Questo era impensabile sino al 24 dicembre 1989, cioè sino al giorno in cui Nicolae Ceaușescu venne ucciso. Durante il periodo di Ceaușescu, la Chiesa rumena ha avuto molte persone che hanno pregato per lei, molte persone che hanno aiutato e sostenuto i cristiani rumeni. Anni, anni di preghiere, di aiuti, di incoraggiamento. E oggi quella Chiesa manda missionari. Se non siete mai stati in Romania, vi consiglio di farlo un viaggio lì e andare a frequentare qualche chiesa lì. E poi vi chiedo di parlare anche con i fratelli rumeni che sono in Italia e fatevi raccontare come si viveva. Beh, era troppo facile, non li volevo mandare tutti da loro. Sì, avevo capito prima dalla preghiera. Fatevi raccontare come si viveva in quegli anni. E oggi ci sono missionari che vanno in nazioni veramente ostili. Questo significa sostenere la Chiesa, portare speranza e incoraggiare delle nazioni. Vi leggo un'ultima storia prima poi di passare alla predicazione. È dal libro Morte ai Cristiani, forse qualcuno di voi lo ha già letto, ma se non lo avete fatto leggetelo, se lo avete comprato regalatelo. Ho una valigia piena di libri, quindi se mi volete bene o vi sto simpatico, gentilmente alleggeritemi, grazie. E Farid, a un certo punto, quest'uomo siriano, dice, afferrò la maniglia e l'azionò lentamente. Si erano dati appuntamento insieme ad altri responsabili per vedere quanti erano disponibili a restare in Siria. Afferrò la maniglia e l'azionò lentamente. Una tenue luce apparve quando aprì la porta. Rimase stupefatto. 25 uomini seduti per terra lo guardavano. I 10 responsabili della riunione precedente erano ritornati insieme a 15 nuovi discepoli. Ognuno dei responsabili raccontò come Dio lo aveva guidato a rimanere e qualche nuovo arrivato condivise la sua testimonianza. La semplice gioia derivante dalla loro decisione di rimanere in Siria li portò a discutere di un argomento che pochi credenti devono affrontare. Gli uomini decisero di mettere in comune il proprio denaro per acquistare un lotto di terreno in preparazione di ciò che sarebbe sicuramente avvenuto. Sarebbe stato il cimitero nel quale avrebbero predisposto la sepoltura l'uno dell'altro. Un cimitero per la sepoltura. Quando venne scritto il libro, il cimitero era ancora vuoto. Qualche mese fa, a dicembre, quindi 3 mesi fa, ho chiesto, sono riuscito a contattare l'autore del libro e ho posto a lui solo 2 domande. Come sta Farid e se il cimitero era ancora vuoto? La prima risposta è stata, Farid sta bene. La seconda risposta è stata, sì, il cimitero è ancora vuoto. Grazie perché pregate per i cristiani perseguitati. E vi chiedo di continuare a farlo, vi chiedo di tenervi informati. E poi vi comunico che il primo fine settimana, dal 6 all'8 maggio, a Bellaria c'è il nostro convegno. E spero di vedere qualcuno di voi. Per qualsiasi domanda o informazione resto dopo al banchetto. E adesso vi chiedo di prendervi 2 minuti esatti per aprire le vostre Bibbie o i vostri smartphone o tablet e leggere dal libro di Neemia, visto che Gianluca ha anche deciso di sottrarmi la predicazione, però va bene. Tanto tutte queste battute poi me le farà ripagare dopo, quindi. Allora, leggiamo da Neemia al capitolo 4. Libro di Neemia, capitolo 4. Vi do esattamente 2 minuti per leggervi tutto il capitolo. Conosci il tuo nemico, la sua strategia e agisci di conseguenza. In questa maniera potremmo sintetizzare questo capitolo. Una delle attività svolte da Porte Aperte, vi porto ancora un po' più dentro la missione, riguarda la formazione per resistere nella tempesta o resistere nella persecuzione. Penso che per qualcuno di noi possa sembrare quantomeno inusuale partecipare a un corso per resistere alla persecuzione. Saremo più propensi a frequentare scuole bibliche, corsi di teologia, storia del cristianesimo e quant'altro. Eppure vi devo dire che in molti territori la partecipazione a un corso sulla persecuzione può realmente segnare la differenza tra abiurare la fede o continuare a professarla. E il capitolo 4 di Neemia ci permette di attingere a qualche spunto che viene dato durante questo corso. Il capitolo inizia informando i lettori della reazione negativa avuta da alcuni uomini a causa dell'edificazione o della riedificazione delle mura di Gerusalemme. A dire il vero, già nei capitoli precedenti, al capitolo 2 in particolare, lo scrittore ci ricorda che alcuni uomini non vedevano di buon occhio il fatto che a Gerusalemme fosse venuto una persona che cercava il bene dei figli di Israele. Non tanto una persona che vuole riedificare le mura, loro ancora non lo sapevano, ma sapevano semplicemente che Neemia voleva cercare il bene dei figli di Israele. Primo punto per noi. Esistono delle reazioni. Esistono sempre dei nemici a cui le nostre azioni provocheranno delle reazioni. E prima lo capiamo, prima ne prendiamo consapevolezza, prima impareremo ad evitare alcuni errori. Nei primi 13 versetti del capitolo che abbiamo letto vengono descritte tre tipologie di reazioni. Inizialmente assistiamo ad una reazione quasi disarticolata e limitata ad uno sfogo verbale. Si contesta il lavoro che viene svolto. Che fanno questi giudei? Faranno rivivere queste pietre sepolte? Si parla senza cognizione di causa. Costruiranno in un giorno? Offriranno sacrifici? Come se i sacrifici li si potevano offrire sulle mura. Ma si cerca di... La prima reazione dei nemici di Neemia è quella di fare tanto rumore. Queste parole vengono dette pubblicamente. Non c'è una strategia, ma serve solamente per impaurire, per dare noia. A questa reazione si accosta una che in apparenza può sembrare più mite, ma che in realtà cela un profondo disprezzo. Edifichino pure. Lasciamoli fare, non ti preoccupare. Se una volpe vi salta su, farà crollare il loro muro di pietra. Le reazioni proseguono, e proseguono di pari passo con il proseguimento dei lavori. A dire il vero, sono direttamente proporzionali. Più progrediscono i lavori, più le reazioni diventano importanti e temibili. Se infatti inizialmente le reazioni sono semplicemente verbali, una volta che il lavoro si avvia quasi alla sua conclusione, una volta che le mura, le brecce vengono quasi tutte chiuse, queste reazioni diventano più pericolose, al punto da condurre i nemici di Neemia a progettare degli attentati, degli agguati. Andremo lì e gli faremo male. Abbiamo dei nemici, e questo è bene che lo sappiamo, le nostre azioni possono e causano delle reazioni ai nostri nemici, reazioni che iniziano forse in maniera plateale, ma senza darci troppo fastidio, ma che potrebbero con l'andare del tempo diventare pericolosi. E a questo punto bisogna rispondere a una domanda: qual è la nostra strategia? Come ci prepariamo a rispondere ai nostri nemici? Il primo passo utile, e che troviamo dal brano, dal capitolo 4, è quello di conoscere il nostro nemico. Neemia sapeva chi erano i suoi nemici, li cita per nome, sa chi sono, sa di chi può fidarsi e di chi non può fidarsi, sa cosa vogliono fare e sa anche i mezzi che vogliono utilizzare per fargli del male. Come cristiani sappiamo che abbiamo a che fare, che lottiamo contro diversi nemici, contro la natura umana, contro il peccato, contro il sistema che domina questa nostra vita, o la vita che vediamo fuori, che chiamiamo mondo, e in ultima analisi contro Satana. L'Apostolo Paolo indica contro chi è il nostro combattimento. Il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro principati, contro demoni, contro potenze, signorie. E scrive anche che noi non ignoriamo, lo scrive in Corinzi, noi non ignoriamo le macchinazioni di Satana. Neemia sapeva chi erano i suoi nemici e sapeva che non doveva dedicare loro del tempo. A un certo punto più avanti Neemia verrà chiesto di incontrarsi nel Tempio perché sarebbe stata un'opportunità di salvezza, quando in realtà non era così. E Neemia risponderà: un uomo come me non scappa. Un uomo come me non lascia il lavoro. Un uomo come me non dedica tempo per parlare con i nemici. Perché con i nemici non si parla. Non si scende sul loro campo, non si scende sul loro terreno di battaglia. Come comportarsi invece con le persone che vengono utilizzate da Satana per farci del male? Beh, in questo caso abbiamo bisogno di chiedere a Cristo di darci sapienza e tanto discernimento e soprattutto forza per mettere in pratica quelle che sono le sue parole. Signore, insegnaci a benedire i nostri nemici, a benedire chi ci maledice, a perdonare coloro che ci feriscono. Attenzione però, non significa cancellare, non significa passare una spugna. Giustizia non significa vendetta. Questo è quello che noi siamo chiamati a fare come cristiani. Ricerchiamo la giustizia perché il nostro Dio è un Dio giusto e a Lui appartiene la vendetta, non a noi. Un ulteriore suggerimento su come comportarci noi e come rispondere alle accuse o alla strategia del nemico la ritroviamo nella parte finale del verso 5. Se è vero e se possiamo affermare che in ultima analisi tutto il male viene compiuto da Satana o viene voluto da Satana che muove persone e circostanze per farci del male, è anche vero che Neemia sembra sapere che l'attacco che viene ricevuto da lui e dai suoi costruttori non riguarda lui e i suoi costruttori, ma riguarda Dio. Neemia dirà che il loro atteggiamento, l'atteggiamento di queste persone, ha provocato ad ira Dio. Neemia è in grado di capire che quella prova, quella difficoltà che lui sta affrontando, che potrebbe affrontare, non è perché ce l'hanno contro di lui come persona. Quelli erano i nemici di Dio. E lui lo sa e rilascia a Dio questo peso. Si racconta che Lutero, prima di andare a letto, pregasse: Signore, è la tua chiesa, non la mia, è il tuo mondo, non il mio. E qualche mio amico aggiunge: adesso io vado a letto e dormo. Rimettere la questione nelle mani di Dio, rimettere a Lui il giudizio e ricordarci che chi offende la Chiesa offende anche lo sposo della Chiesa. Ma questo ce lo dovremmo ricordare anche noi quando noi che ne facciamo parte offendiamo la Chiesa pensando che gli insulti vadano solo sulla sposa e non sullo sposo. La questione, la querel, è di competenza di Dio. Sarà Dio, infatti, come leggeremo nel capitolo, a frustrare i disegni dei nemici di Neemia. E poi c'è un'ultima strategia che forse potremmo utilizzare. Prendersi del tempo. Preparati per tempo e prendi del tempo per prepararti. Una volta capito, conosciuto, saputo e accertato che le minacce di attacco erano reali, verso 8, verso 12, Neemia prepara una prima difesa per far fronte ad un eventuale attacco immediato. Pone delle sentinelle a guardia della città. Poi guarda oltre, medita, pensa. E pensa ad una strategia più complessa. L'emergenza e la crisi hanno bisogno di risposte diverse. La prima è temporanea e può anche essere gestita con strumenti di fortuna. La seconda, la crisi, non lo è qualcosa che dura nel tempo e necessita di una strategia più ampia e solida. Dopo aver creato la prima difesa per un eventuale attacco, Neemia prenderà del tempo per esaminare bene la questione ed elaborare un piano un po' più dettagliato. Ultimo consiglio, non interrompere i lavori. Sarebbe la cosa più naturale da fare. Quando intraprendiamo un'opera, quando facciamo qualcosa, abbiamo delle reazioni. E una delle cose più naturali forse sarebbe quella di gettare la spugna, mollare, lasciare. Rallentiamo se è necessario. Posticipiamo o anticipiamo qualcosa, ma non interrompiamo i lavori. L'interruzione della ricostruzione delle mura di Gerusalemme era esattamente quello che volevano i nemici di Neemia. I lavori erano certamente diventati più pesanti per tutti. Forse si erano allungate le giornate lavorative e ridotti i tempi di riposo, ma i lavori dovevano procedere. Le mura continuavano ad essere riedificate e le brecce chiuse. La fine dei lavori era vicina e questo poteva aggiungere forza e determinazione per concludere il lavoro. Non arrendiamoci. Non siamo soli. Tutta una città edifica insieme a te e tu edifichi insieme agli altri. Facciamoci animo con queste parole. Amen.